In questa seconda parte di On The Road, a grande richiesta, andiamo a riproporvi alcuni degli interventi che vi avevamo già proposto in una puntata che avevamo interamente dedicato a coltivare, custodire. Un appuntamento che si era celebrato a cavallo tra maggio e giugno alle aziende vitivinicole Ceretto e all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenza. In questo coltivare e custodire protagoniste erano state le donne in agricoltura di ogni età e provenienza, dedite alla produzione di cibo sostenibile, dalla coltivazione alla trasformazione, alla creazione e alla divulgazione, dai campi fino alla tavola, racconti, incontri, conversazioni, eventi teatrali, scambi e contaminazioni in cucina, per due giorni esplorati a dedicare i valori della terra in due luoghi di eccezione, come appunto sono Pollenzo e la tenuta Monsordo Bernardina ad Alba. Quest'oggi vi riproponiamo alcuni di questi interventi partendo da Vilda Figueroa Frade, cubana impegnata da decenni assieme al marito José Lama Martinez in un progetto, il progetto di conservazione degli alimenti, dei condimenti e delle erbe medicinali, questo è il titolo. Un progetto incentrato sulla diffusione di una corretta cultura alimentare a Cuba, sottolineando l'importanza della conservazione degli alimenti, della sicurezza e della sovranità alimentare.
Vilda Figueroa Frade y José Lamas.
Vilda Figueroa Frade, José Lamas, li ho conosciuti nell'anno 2000, quando sono arrivati a La Habana per visitare i propri progetti. Da quel momento hanno cominciato ad approfondire quello che stavano facendo. Erano una coppia di pensionati dal loro lavoro. Lei era scienziata, lui militare. E hanno cominciato a creare proprio un nuovo metodo per la conservazione dei cibi, con metodi semplici e naturali. Già esisteva a Cuba quel momento, l'inizio di un momento un po' speciale che vedeva Cuba in una crisi che scaturiva dal crollo del regime socialista.
E quando è finita l'esperienza sovietica e sono finiti gli aiuti da parte della Russia.
Esattamente. E entonces los cubanos que son tan creativos.
E allora i cubani che sono così creativi, e l'esempio più eclatante è proprio quello di Vilda e Pepe, hanno cominciato a cercare dei metodi e dei modi su come sostentarsi in maniera sana.
Vilda reside en el barrio Pogolotti.
Vilda vive nel quartiere Pogolotti, La Habana, Cuba. Hanno cominciato quindi questo tipo di tecnica. E non solo l'hanno fatto per loro, ma visitando i diversi quartieri, bussando proprio porta a porta, hanno spiegato ai cubani, detto: guardate, questo si può fare, questo vi aiuta, vi aiuterà. Questo per me, secondo me, è il più grande merito che loro hanno. Proprio le tecnologie che hanno potuto scoprire, creare, e che sono servite proprio ad aiutare i cubani e proprio alla condivisione con tutti i cubani senza scopo di lucro, quindi gratuitamente.
Questa conoscenza, questo suggerimento che davano.
Los elementos, bueno, insegnavano.
Beh, erano gli elementi, insegnavano a fare una sorta di aceto, visto che non esisteva. Hanno insegnato a fare dei condimenti e poi a mescolarli, fare quello che noi chiamiamo sasson, quindi condimento completo, e a conservare attraverso l'aceto, e che loro proprio stessi insegnavano a fare, e a conservare anche nello zucchero, con un minimo di zucchero, anche abbassando la quantità di zucchero necessario, neanche in sale, sotto sale, con fermentazione e anche con pastorizzazione. Diciamo, ecco, erano 7 gli elementi, i tipologie che hanno rinnovato e rivoluzionato la conservazione degli alimenti del nostro paese.
Gli ascoltatori della nostra radio conoscono l'esperienza di Casimiro. Casimiro è un agricoltore che vive nel centro dell'isola, che dice che Cuba ha la potenzialità di dare da mangiare a tutti i cubani se cambia il modo di gestire l'agricoltura. Cosa pensi?
Bueno, Casimiro è altro paradigma nel nostro
paese. Casimiro è un altro paradigma nel nostro paese. Casimiro ha anche un sistema di agricoltura sostenibile. È un permacultore come me, che sono apparteniamo al stesso movimento della permacultura. E Casimiro è capace nella sua tenuta di alimentare la sua propria famiglia senza bisogno di uscire a cercare qualcosa fuori. È totalmente sostenibile. L'idea di Casimiro si sta proprio implementando in tutta Cuba. Già a Cuba esiste un movimento di permacultura, perché Cuba non importa nulla, non importa nessun alimento dall'estero. Noi ci sostentiamo da soli dalla nostra agricoltura. Io credo che l'agricoltura cubana oggigiorno deve essere seguita attentamente, perché a Cuba si produce quello che alimenta il popolo.
Anche la figlia di Casimiro ha un ruolo molto importante nella finca di Casimiro, la signora con la storia che ci hai raccontato, la donna a Cuba, ci puoi fare una fotografia?
La mujer in Cuba tiene muchas oportunidades.
La donna a Cuba ha moltissime opportunità.
In Cuba la mujer tiene mucha equidad.
A Cuba la donna ha moltissima parità rispetto all'uomo, a prescindere da alcuni residui che esistono ancora, però nell'agricoltura cubana la donna oggigiorno ha il suo spazio. Molte donne sono padrone delle proprie tenute o aziende, come voi le chiamate, e lavorano, però altre alcune che sono col marito, ma ciononostante hanno comunque partecipazione tanto nell'economia come nell'amministrazione della propria tenuta. E a prescindere che ancora ci siano dei residui, insomma, di una società che è una società patriarcale e totalmente maschilista, dovuta anche ancora dall'epoca spagnola, e appunto che sebbene ancora ci siano in diversi luoghi molto maschilismo,
però tutto Latino America, come in tutto
Latino America,
come in tutta l'America Latina, però la donna a Cuba ha davvero grande spazio, perché c'è molta parità. Quando andiamo proprio a chiedere un lavoro, la paga è la medesima, sia per la donna che per l'uomo. Non ci sono differenze, però questo ovviamente non significa che ancora non ci siano donne che non abbiano riconosciuto questo valore, questo merito, e quindi ci sono dei momenti in cui sono sottomesse.
Gli insegnamenti della signora sono rimasti a L'Avana o si sono diffusi anche nel resto dell'isola, arrivando sino a Santiago? Noi sappiamo che L'Avana e Santiago sono due mondi completamente diversi.
Quando io sono arrivata a L'Avana, che ho imparato le sue tecniche, io vivo nella zona est del paese. E in queste cinque province orientali del paese io ho dato una sorta di 540-550 laboratori, come li chiamate voi, nelle zone delle montagne del paese. In diversi posti, luoghi del paese, che sono posti dove non arriva niente. E proprio ci sono arrivata io e ho potuto dare molto.
Non solo nell'oriente del paese.
Questo paese è diffuso non solo nella zona orientale del paese, dove comunque c'era bisogno, io vivevo in altre parti del paese, ma si è moltiplicato non solo in quelle cinque province dell'Oriente, ma anche in tutte le zone centrali. E abbiamo anche altri esempi di zona di L'Avana, Pinal del Rio. È un movimento che per fortuna è disseminato su tutta Cuba. Grazie a Vilde Pepe.
Grazie, sei suerte.
No, di che. Grazie.
Grazie.
Y aunque tú has muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor partía. Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida.
La seconda esperienza che vi raccontiamo è quello di un team composto da Lisa Fellman, Laura Wüttrich e Giulia Krinen. Sono tre giovani ragazze olandesi, ex studentesse dell'Università di Pollenzo. Giulia, una di loro, che parte parlandoci della sua esperienza negli anni in cui ha studiato all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.
Sì, sono tre anni, diciamo, incredibili. Si fanno tante esperienze che ti ispirano e che ti danno la motivazione di fare cose in un modo diverso, magari, e ti fanno vedere anche realtà, magari un po' strane, un po' diverse dal normale.
Voi siete di Amsterdam?
Noi siamo cinque, due sono di Amsterdam, due siamo svizzere e un colombiano.
Il progetto di cui avete parlato è un progetto che coinvolge tutte e cinque o coinvolge solo qualcuno di voi?
No, è un progetto che coinvolge tutti noi. È nato così che quelli due di Amsterdam hanno fatto volontariato in una piccola azienda e poi il proprietario è andato via per l'amore, l'ha lasciato e ha chiesto a loro infatti se vorrebbero prendersi cura di questo terreno e loro...
È un piccolo pezzamento di terra?
Sì, metà ettaro.
Mezzo ettaro, proprio piccolo?
Sì, proprio piccolo, perché anche sì, il terreno costa tanto, non c'è tanto spazio ad Amsterdam, quindi è quello per adesso, però avevamo già per un po' di tempo in mente un progetto, no? un tipo un sogno, però poi devi realizzarlo e questo era il nostro prima opportunità sì,
certo.
Di realizzare questo che volevamo fare.
Qual era l'idea di base, l'idea di partenza?
L'idea di partenza era un sogno, diciamo. Sì, coltivare, l'allevamento, tante cose diverse, magari anche educazione, però poi devi sempre iniziare con una cosa, no? Perché fare mille cose e non essere bravo in niente è anche pericoloso, quindi noi abbiamo scelto un progetto piccolo che ci permette di imparare e di migliorare le nostre conoscenze e la pratica e poi... Secondo me un business, essendo così giovane, che ancora anche può anche svilupparsi, può trasformarsi.
So che non è elegante, ma posso chiedere quanti anni avete?
Sì, sì. Io domani compilerò 27. Io sono la più giovane e la più grande a 29. E qui anche, sì.
L'idea anche per risolvere il problema economico è quello, se non ho capito male, che fate anticipare dai clienti una sorta di canone, non so se è mensile o annuo, e voi poi recapitate i prodotti a domicilio. È questa l'idea?
Sì, esatto. Cioè, è quello che in inglese si chiama CSA, Community Supported Agriculture, è un modello che ha molto successo negli Stati Uniti. E loro pagano, infatti, all'inizio dell'anno, per tutta la stagione, però possono anche pagare in quattro rate in quattro rate e poi questo ci dà i mezzi economici per finanziare l'inizio della stagione, no?
Certo.
I semini per l'irrigazione, non so, qualsiasi cosa. E poi anche un'altra cosa molto importante è che quando una verdura, una cultura fallisce o abbiamo problemi, loro ci danno la fiducia dandoci i soldi all'inizio dell'anno, che facciamo il meglio che possiamo, però non possiamo mai garantire, no? Invece il contadino che produrre per il supermercato ha un prezzo fatto dal supermercato e poi se produce troppo o troppo poco non sa, sì.
Certo.
Incertezza.
Siete state le prime a mettere in piedi un'attività come questa ad Amsterdam o c'era già qualche cosa di analogo?
Ci sono diverse realtà simili, direi, che anche fanno il CSA, quel nostro modello, però loro lavorano più con la gente che viene nell'orto a raccogliere e anche magari volontari, così. Però finora sembra che siamo gli unici che producono e poi portano anche il cibo in città, che hanno come noi punti di distribuzione dove la gente va a raccogliere, a prendere.
Immagino che le porterete con bicicletta.
Sì, abbiamo lanciato un crowdfunding un mese fa e abbiamo, sì, così raccolto i soldi per questa bicicletta elettrica. Dopo 5 giorni, e dura 45 giorni, abbiamo avuto tutti
i soldi
necessari, sì, e quindi adesso possiamo andare con la bici, in bici, sì.
Il prossimo passo che avete in mente, mm-hmm, qual è?
Uno dei prossimi passi potrebbe essere di produrre anche del pane, fare produzione del pane. Infatti del nostro team fa anche pane per un ristorante adesso, e anche altri di noi hanno esperienze col pane. E poi anche la trasformazione sarebbe un'altra idea, dei chilis ad esempio, peperoni. E creare una cosa con quello. Però poi ci sono anche, magari l'educazione potrebbe anche essere un altro modo di diversificazione. Perché
auguri, in bocca al lupo.
Grazie.
In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla, sto arrivando. Te la prenderei per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro. Beve champagne sotto Ramadan, alla TV danno Jackie Chan. Fuma narghile, mi chiede come va. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile pensavi solo ai soldi, soldi, come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco, te ne fotti, fotti. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. Ciò che devi dire non l'hai detto, tradire una pallottola nel petto. Prendi tutta la tua carità, a casa, ma lo sai che lo sa, su una sedia lei mi chiederà. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce perché...
E un'altra esperienza che va bene, così rispondiamo indirettamente anche a Mahmood, è il progetto Capra Felice. È una storia molto bella, quella di Agito Idea Gudeta, una ragazza etiope che ha vissuto a cavallo tra la sua terra e il Trentino, nella Valle dei Mocheni, un posto splendido. C'è anche una puntata di On the Road, cercatela nel nostro blog, che vi racconta la valle, ma qua invece Agitu ci racconta la sua storia e la sua esperienza.
Tu hai studiato sociologia a Trento?
Sì, sociologia a Trento, e poi sono tornata in Etiopia, ho lavorato in diversi settori di agricoltura sostenibile fino al 2010.
E cosa facevi in Etiopia?
In Etiopia lavoravamo nei progetti di sostenibilità agroalimentare.
Cioè dopo gli studi di sociologia
dopo di sì, in Etiopia ho lavorato in questo settore non per tanto tempo, perché poi dopo abbiamo iniziato proprio la nostra resistenza e contro il land grabbing, contro lo sproprio dei terreni a favore dei multinazionali, un processo molto negativo per la popolazione locale, per l'ambiente, per la nostra cultura, lo sfruttamento delle risorse idriche, risorse del suolo e lo sfruttamento della manodopera, con tutti i prodotti da esportazione, per creare ovviamente un'economia soltanto per chi va a investire in questi paesi, ma senza portare un beneficio collettivo per la popolazione locale, il dramma, i paesi terzi che oggi stanno vivendo, e non soltanto questi paesi terzi che vivono questo dramma, ma indirettamente anche l'Europa, gli investitori europei che si stanno spostando verso i paesi terzi per sfruttare, produrre lì e portare i loro prodotti qua nel nostro mercato, creando concorrenza ovviamente i produttori locali poi che lavorano in Europa, che lavorano con altri costi di produzione, quindi lo squilibrio di questo sistema che non può reggere, certo. Con sé comporta anche dell'immigrazione di massa, la mia storia fa parte di quello, la nostra resistenza non era consentita, quindi a un certo
infatti
punto
questo tuo impegno ti ha costretto
di scappare, di tornare di nuovo verso il Trentino e poi da lì partì con il progetto della Capra Felice, dal recupero dei terreni abbandonati.
Ecco, lì in Trentino hai cominciato a lavorare con le capre. Prima dicevi che le capre sono anche un bisogno di relazione, questa è la prima
sì.
volta che la sento,
sì,
per cui ti chiedo di spiegarla.
Allora, è un bisogno di relazione perché con la capra si entra in interazione, con la capra si comunica, l'ho scoperto dai pastori nomadi, avendo vissuto per un periodo con loro, osservando i processi della loro vita, quotidianità, e ho scoperto le capre sono animali intelligenti con quali si entra in comunicazione e interazione, e per di più ho scoperto questo grande valore che ha il latte di capra e la sostenibilità di allevare i piccoli ruminanti che richiedono meno risorse, con il quale possiamo recuperare i territori abbandonati per generare un microeconomia locale di montagna e trasmettendo alla popolazione locale un consumo di questi prodotti.
Così tu sei ritornata in Trentino, in una valle particolare, la Valle dei Mocheni. Ricordo agli ascoltatori di On The Road che c'è un podcast di una puntata interamente dedicata a questa valle, ecco, una valle particolare, e lì c'era una razza di una capra, la capra pezzata Mokena, che era in via di estinzione, e tu proprio partendo da qua hai creato un progetto.
Questo progetto di recupero di questa razza rustica che è molto adatta per un allevamento a stato brado, una grande pascolatrice, e che col quale si riesce a produrre un latte di altissima qualità, permettendosi di vivere più giorni all'anno fuori dalla stalla. Con il latte facciamo vari tipi di formaggi, vendita diretta, azienda certificata bio, non soltanto i formaggi, facciamo anche cosmesi con latte di capra che fa parte della cultura dei nostri nonni, bisnonni, l'utilizzo del grasso, del latte, della certo. panna, del latte di capra.
Senti, questo progetto tu l'hai chiamato la Capra Felice perché parlavi di che c'è la necessità di un beneficio emotivo e non solo di beneficio economico, che coi tempi che corrono è un'uscita un po' rivoluzionaria.
Sì, assolutamente sì, perché il nutrimento è anche dell'anima di chi lavora, di chi viene a consumare i nostri prodotti, la relazione con gli animali, con l'ambiente, quindi abbiamo bisogno di nutrirci anche a livello emotivo, quindi avere una visione verso un'economia felice e diversa, non del guadagno di massa, ma guadagnare poco e vivere felici. Attualmente poi abbiamo recuperato una struttura abbandonata, una scuola materna che il comune aveva 30 anni fa aveva ristrutturato.
Scusi.
Che non è andato poi e non è mai stato utilizzato perché non ci sono bambini.
È una valle chiusa. Come
chiusa,
prima,
sì, sì. I giovani abbandonano la valle, vanno a lavorare in città, e acquistando questa struttura di 700 metri quadri abbiamo realizzato al primo piano il caseificio, al secondo piano abbiamo questo progetto ambizioso, è quello di creare la Casa Felice,
che è una diretta affiliazione della Capra.
Sempre, sempre sì, diventa un'attività connessa di ospitalità per le persone che vengono da fuori, in modo che abbiano la possibilità di fermarsi con noi e condividere le nostre quotidianità, e in più per creare poi diversificazione, di generare altre entrate all'azienda e creare nuovi posti di lavoro. e lavoriamo anche con l'inclusione sociale, facciamo l'inserimento lavorativo dei ragazzi italiani e rifugiati e in più facciamo parte della rete Wooing, che da tutto il mondo vengono i ragazzi per condividere le nostre giornate, facciamo scambio manodopera e formazione. E cos'altro dire?
Cos'altro dire? Che inizialmente le capre erano?
Inizialmente sono partita con 15 capre, avevo un altro lavoro anche, lavorando, facendo un altro lavoro ho finanziato la Capra Felice e oggi abbiamo in tutto 180 capre, abbiamo le galline e l'orto per fare un ciclo chiuso. Il lettame viene utilizzato per l'orto, tutti gli scarti del caseificio vengono utilizzati per l'alimentazione delle galline, il siero anche per concimare l'orto.
È un'attività molto complessa quella che ci ha raccontato e prima fuori onda mi dicevi che per te è anche un modo per fare politica. E allora ti chiedo, che cosa vuol dire fare politica per te?
È incidere nella società, entrare in interazione con la società, con le nostre azioni, con ciò che facciamo. Le nostre scelte sono scelte politiche. Ciò che io scelgo di fare è una scelta politica indiretta. Oggi la responsabilità della collettività non soltanto di entrare in politica, ma fare politica con le nostre azioni quotidiane. Esempio, perché scelgo di consumare biologico? Perché vado da questo produttore o non? Già la libertà del consumo, di come spendere i nostri soldi. Quindi le nostre scelte sono fondamentali per creare una società migliore. Avere questa consapevolezza di quanto noi abbiamo il potere di incidere senza fare politica direttamente ma indirettamente con le nostre azioni quotidiane.
Per oggi è tutto, dalla settimana prossima On The Road torna alle 11.30, un saluto a Claudio Agostoni, un grazie alle ospiti di questa puntata.